289 289.
Thank you. capitolo 8, versetti 27 al versetto 30. Marco capitolo 8, versetti 27 a 30. Poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per le borgate di Cesarea di Filippo e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro: chi dice la gente che io sia? Essi lo risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti. Ed egli disse loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro rispondendo gli disse: tu sei il Cristo. Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Dio benedica la sua parola.
Care sorelle, cari fratelli, piacere condividere con voi questa riflessione prima della nostra cerimonia di lavanda dei piedi e di Santa Cena. Desidero augurare un saluto a tutti, un benvenuto ai nostri ospiti, ai nostri amici e coloro che ci seguono attraverso i canali telematici. Questa è un'occasione per vivere una comunione fraterna con Dio, con il nostro prossimo, ma soprattutto di sperimentare cosa significhi veramente vivere sotto la grazia e per la grazia del Signore. Auguro che questa comunità oggi possa ricevere il dono dello Spirito, la presenza dello Spirito ed essere guidati, ognuno nel nostro desiderio di partecipare alla cena del Signore. Il brano che è stato letto dal nostro anziano Narcis in Marco capitolo 8 lo conosciamo perché ha dei paralleli che si trovano in maniera simile ma non uguale, identica. Comunque la domanda di Gesù è posta anche nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Matteo. Quando parliamo del Vangelo di Marco, ho scelto proprio Marco per una ragione. Prima di tutto Marco, dovete sapere, probabilmente già lo sapete, che è il primo dei quattro Vangeli. Noi abbiamo l'abitudine di nominarli Matteo, Marco, Luca, Giovanni, ma Marco è il primo Vangelo che è stato redatto. È il più breve, è molto sintetico. Se volete trascorrere un'oretta e mezzo di lettura, vi potete leggere tranquillamente il Vangelo di Marco. E questo è una sintesi che poi è dato anche per certi aspetti la base agli altri Vangeli, perché Marco è stata anche un po' una fonte, non l'unica, dove soprattutto Matteo e Luca hanno potuto trarre ispirazione. Sembrerebbe che da alcune note che troviamo nei dettagli nel Vangelo, che Marco fosse un seguace di Pietro e che abbia scritto il suo Vangelo intorno al 65-70, quindi era un collaboratore di Pietro, conosceva bene Pietro perché ci sono diverse cose che riguardano la vita di Pietro che sono ben descritte, altre cose meno, ma soprattutto abbiamo delle fonti storiche che dicono che Pietro aveva come suo stretto collaboratore proprio colui che poi avrebbe scritto il Vangelo, cioè Marco. Queste fonti risalgono al primo secolo da uno storico, che era anche un ecclesiastico, un certo Papia, che ha scritto diverse cose sulla storia del cristianesimo, tra il 70 e il 120 d.C., quindi nel primo secolo a cavallo, no? Tra il primo e il secondo secolo, che ha comunque un suo valore. Quindi noi possiamo capire che Marco, quando scrive, scrive perché si è informato da Pietro, che lo ha guidato nel suo percorso spirituale. Abbiamo visto che è il più breve. Se voi leggete il Vangelo di Marco, avete voglia di leggere un Vangelo in un'unica soluzione, e quindi rapidamente, voi noterete che Marco ha una certa fretta. Potremmo quasi dire che Marco è il Vangelo della fretta. Perché dico così? Perché gli episodi sono narrati in maniera molto sintetica, perché verso la fine del suo Vangelo, Marco vuole andare direttamente a descrivere con più attenzione, con più dettagli e soffermarsi di più sull'ultima parte del Vangelo, soprattutto l'ultima settimana, dove Gesù appunto viene arrestato, prima tradito, arrestato, crocifisso e risorge. Per cui possiamo dire che Marco punta molto sull'idea del Vangelo della Passione, la Passione di Cristo. Quindi Marco è la lettura ideale per un'occasione come questa, perché noi siamo qui per ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Gli esperti hanno notato, e questo lo potreste notare anche voi ora che ve lo dico, che questo Vangelo è diviso in tre parti, possono essere tre atti, tre drammi, se vogliamo, come qualche volta si descrive, sono tre parti. Il primo è il ministero di Gesù in Galilea. Parte subito dicendo che Gesù è apparso in Galilea e si parla del ministero di Gesù in Galilea, dal capitolo 1 fino al capitolo 8, la prima parte del capitolo 8. La terza parte, salto, quindi la prima in Galilea, la terza parte invece, come abbiamo visto, è l'esperienza che Gesù fa a Gerusalemme, solo a Gerusalemme, quindi c'è una terza parte che è praticamente dal capitolo 11 fino al capitolo 16, tutta quanta a Gerusalemme. La seconda parte invece è il cammino che Gesù fa dalla Galilea fino a Gerusalemme, le varie esperienze, vari insegnamenti. Quindi possiamo dire inizio con la Galilea, fine con Gerusalemme e in mezzo c'è proprio l'esperienza di Gesù che collega la Galilea a Gerusalemme, dall'inizio del ministero di Gesù, il suo battesimo, fino alla sua morte. E in mezzo c'è questa parte del Vangelo che fa un pochettino da tramite. Nella prima parte di Marco, così suscita un pochettino il vostro interesse, noi troviamo che Gesù con le sue azioni, con le sue parole, sbalordisce tutti. Quando Gesù parla, quando Gesù agisce, le persone che vedono parlare Gesù, che ascoltano Gesù e lo vedono agire, rimangono sorprese. È quasi una parte in cui si vuole vedere come Gesù, arrivato su questa terra, abbia voluto sorprendere con un'autorità, con una facoltà di poter agire e di poter parlare che non aveva uguali fino a quel momento. Nella sintesi troviamo un equilibrio incredibile tra gli insegnamenti di Gesù e le sue azioni. Sapete, qui troviamo già un insegnamento per voi, per noi. Gesù ha un equilibrio incredibile, lo vediamo in tutti i Vangeli, tra quello che dice e quello che fa. Quello di cui parla Gesù lo mette in atto, e quello che mette in atto poi lo spiega a parole. Qui è una grande difficoltà per noi, fratelli e sorelle, perché spesso anche noi siamo capacissimi, bravissimi a parlare e facciamo più fatica nelle nostre azioni, proprio per la nostra umanità. Ed è naturale, anche se non è proprio l'ideale, che non riusciamo a creare questo equilibrio tra il dire e il fare. Si dice tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Per Gesù non c'era il mare, tra il dire e il fare per Gesù c'era soltanto un collegamento stretto, perché le persone, quello che Gesù diceva, glielo vedevano fare, e quando Gesù parlava sentivano che appunto le sue azioni erano assolutamente in sintonia. Il secondo atto invece mette in evidenza un'altra cosa, e qui potremmo identificarci noi con i discepoli che sono lì tutti i giorni con Gesù. Se nel primo troviamo che le persone in generale erano sorprese, erano sbalordite dalle azioni di Gesù e dai suoi insegnamenti, nel secondo atto, nella parte centrale del Vangelo, capitoli 8 fino al capitolo 10, sono tre capitoli, troviamo una cosa particolare. Sono i discepoli che fanno fatica a capire veramente chi è Gesù. Mi può sembrare strano. Hanno vissuto con lui, lo hanno visto agire, lo hanno ascoltato. Attenzione, non è che non sappiano esattamente chi è Gesù, ma i discepoli sfugge, e questo lo si vede nella parte centrale di questo Vangelo, sfugge la missione vera che Gesù ha portato.
Forse perché, come molti altri giudei all'epoca di Gesù, quando hanno sentito parlare di Gesù, il Messia, si aspettavano qualcosa di diverso. L'abbiamo sempre detto. Un Dio liberatore, un Messia forte, un Messia che non si lascia mettere i piedi in faccia, un Messia che avrebbe fatto in un sol boccone, avrebbe seminato vittime, avrebbe fatto la sua giustizia. Questo è quello che si aspettavano i giudei ed è quello che si aspettavano gli stessi discepoli di Gesù. I loro pensieri non riescono ad andare in sintonia con i pensieri di Cristo Gesù. E qui forse possiamo vedere un piccolo dramma, ma nello stesso tempo vediamo quanta pazienza ha Gesù verso di loro. Per Gesù la salvezza si realizza inevitabilmente con la sua morte. E sapete, per quell'epoca, morte e salvezza, forse anche per noi nella logica un po' più chiara adesso, ma in realtà collegare la salvezza alla morte non è facile. Per un giudeo soprattutto era molto complicato, ma come tu sei venuto a morire, ci devi salvare. Gesù annuncia la sua morte e spesso i discepoli non lo capiscono o rifiutano di accettare la morte di Cristo perché loro vogliono la salvezza, non quella che dovrà venire in un futuro, ma la vogliono subito. Non sanno aspettare. Gesù è l'annunciatore di vita eterna, è l'annunciatore della vittoria sul male, sul peccato, sulla morte stessa. Ma loro, lo vedevamo questa mattina nel Salmo che abbiamo commentato all'inizio della mattinata, loro non sanno aspettare. Loro vogliono vedere i risultati subito, sentono un Gesù che parla bene, che dà sicuramente degli insegnamenti sul regno che verrà, ma quel regno non deve essere lontano, quel regno deve essere subito. Poi Luca dirà anche, lo dice Luca, il regno di voi, il regno di Dio è in mezzo a voi. Ma loro non lo capiscono, perché il regno non è detto che sia soltanto quel regno che si realizzerà alla fine dei tempi. In realtà credere nel regno significa accettare che Gesù Cristo è venuto nella nostra storia e ha istituito il suo regno. Noi apparteniamo al regno di Dio, anche se viviamo in quest'epoca così complicata. Per i discepoli la salvezza è segnata da un Messia trionfante, anche per noi un Messia trionfante. Stiamo aspettando questo trionfo, stiamo aspettando, ma all'epoca per i discepoli era una cosa che volevano subito. Nel terzo atto Cristo si rivela come re messianico. Arriva a Gerusalemme e vi ricordate l'ingresso a Gerusalemme com'è? È un ingresso da re. Alleluia! Entra trionfante, perché avevano già sentito le grandi cose che Gesù aveva fatto, e Gesù rimarrà lì alcuni giorni, poi sarà veramente arrestato nell'ultima cena, poco dopo l'ultima cena. E Cristo rivela appunto questo essere re, ma un re che è vicino agli uomini. Quante volte i re hanno governato, hanno manifestato il loro potere, rimanendo distanti. Cristo invece vuole rimanere vicino agli uomini, vuole essere il loro sostegno, vuole essere il loro insegnante, il loro aiuto, la loro guida, e non si mette soltanto su un piedistallo distante dagli uomini, ma lui stesso sta in mezzo agli uomini. In questo percorso a Cesarea di Filippo, siamo in Galilea e ci avviciniamo verso Gerusalemme. Ad un certo punto Gesù fa una domanda. Sapete quante domande ha fatto Gesù nel Vangelo? C'è un libro che vorrei comprare. Gesù ha fatto 215 domande nel Vangelo. E c'è un libro che le analizza tutte. Alcune sono ripetute, altre sono fatte. Quindi c'è un libro, Le domande di Cristo nel Vangelo. Interessante perché le potremmo analizzare tutte. Le domande di Gesù interpellano gli uomini del suo tempo, ma in realtà, se guardiamo bene, interpellano anche noi. Ed è interessante fare una ricerca, no? Leggendo magari il Vangelo di Marco, o quello di Luca, o Matteo, o anche Giovanni, che è un Vangelo un po' diverso, dove Gesù fa delle domande veramente importanti, e queste domande che Gesù rivolge all'epoca sua, ai suoi discepoli, ai suoi interlocutori, alla gente del suo tempo, in realtà, ecco,
se la rivolgesse a noi, perché possiamo trovare in ogni domanda di Gesù una domanda rivolta a noi. Alcune domande di Gesù sono importanti, altre forse un po' meno, altre sono provocatorie. Gesù fa due domande. La prima è questa: chi dice la gente che io sia? Gesù è veramente curioso, secondo voi, di sapere cosa dice la gente di lui? Forse a Gesù non interessa tanto, perché Gesù porta avanti la sua missione, sa che nella sua missione ha avuto degli ostacoli, nella sua missione ha avuto delle difficoltà, sa che ci sono persone che lo hanno apprezzato e persone che lo hanno disprezzato, lo sa bene. E quindi fa questa domanda per vedere anche gli altri cosa hanno sentito di Gesù. Ci hanno ascoltato, allora gli rispondono, vedete, tutti rispondono, ma c'è chi dice che tu sei Giovanni Battista, risorto, che eri stato ucciso, ma sei risorto, c'è chi dice che sei Elia, uno dei profeti, il Messia di qua, la persona di là, chissà quante altre risposte avranno date. Guardate, notate che dice che essi risposero, quindi tutti i discepoli si interessano a quello che la gente dice, quasi come se questi discepoli si interessano al pettegolezzo. Il pettegolezzo ha sempre fatto parte della vita sociale di tanti e noi sguazziamo nel pettegolezzo ancora oggi, non soltanto all'epoca, ma ancora oggi, quando si diceva Gesù è uno di quelli che sta con i beoni, con gli ubriaconi e con le prostitute, era un pettegolezzo e la gente piaceva parlare così. E Gesù sa molto bene che il pettegolezzo non porta da nessuna parte e neanche per noi porta da nessuna parte. Spesso il pettegolezzo abbassa soltanto il nostro livello di spiritualità, di serietà. I cristiani non dovrebbero essere pettegoli, però a volte è una cosa che ci prende e non riusciamo a farne meno. E a volte è una cosa incontrollabile. Però Gesù vuol far capire che il pettegolezzo serve a poco, non è atto alla missione. Il pettegolezzo non aiuta, non sostiene, non cambia. Non aiuta a capire Cristo. Tant'è vero che quando Gesù ha fatto questa domanda tutti si sono rivolti a lui, tutti avevano qualcosa da dire, perché probabilmente tutti avevano le orecchie ben esposte verso quello che la gente diceva, no? Anche oggi c'è del pettegolezzo, noi abbiamo i cellulari che ci informano su tutto, TikTok, Instagram, Facebook, anche questi sono strumenti per il pettegolezzo, eh? Quindi anche noi magari non andiamo in giro, ma ce l'abbiamo già a portata di mano il pettegolezzo, che entra nelle nostre orecchie, nella nostra vita. Ma Gesù non vuole, non si interessa al pettegolezzo. Gesù ad un certo punto fa una domanda diretta. E allora la sua domanda è proprio questa. Si rivolge allora, e voi? Chi dite che io sia? Narcis, se non sbaglio, tu hai la versione Diodati, che mi piace perché dice, ma voi? Dovremmo vedere nell'originale esattamente com'è, ma poi ci sono anche delle varianti. Ma voi, cioè gli altri dicono questo, e voi avete sentito tante voci diverse, alcune belle, alcune meno belle. A Gesù gli riportano solo quelle belle, perché là un profeta, Giovanni Battista, Elia, tutto cose belle sicuramente, ma chissà quanti avranno anche detto un impostore, è un sovversivo, è una persona da maledire, chissà quante volte avranno sentito, non hanno osato dirglielo a Gesù però, eh? Avete notato? Però di voci contro Gesù ce n'erano, ce lo dice il Vangelo stesso, non è che me lo invento. Però questi discepoli fanno da filtro, filtrano, gli danno soltanto le belle cose che hanno detto su di lui. Ma in realtà Gesù vuole andare oltre. Gesù vuole che quella voce, quelle voci che hanno ascoltato siano messe da parte. Adesso vuole sapere la voce del loro cuore. Nel tuo cuore, per voi, che cosa sono io? Chi dite che io sia? Sapete, io credo che questa tra le 200 domande che Gesù ha fatto e oltre, penso che sia una delle più importanti. E penso che questa è una domanda che Gesù non rivolge soltanto ai discepoli, ma la rivolge anche a me. Per me, chi è Gesù? Che cosa rappresenta Gesù? E voi sapete che, lo comprendiamo dal testo, che quando pone questa domanda, anche negli altri due Vangeli, no? Sia Matteo sia Luca, c'è il silenzio. che si parla di pettegolezzo tutti dicono qualcosa e sono anche pronti a filtrare, tutti pronti a esprimersi. Ma quando si parla di se stessi, quando si mette il dito sulla propria coscienza, sul proprio cuore, quando Gesù ti chiama a fare un esame di te stesso, perché finché facciamo l'esame degli altri siamo molto bravi e ci piace e ci prendiamo gusto, ma Gesù non interessa l'esame che noi facciamo agli altri, a Gesù interessa l'esame che noi facciamo a noi stessi. E su 12 discepoli quanti rispondono? Solo uno, il solito Pietro, il solito discepolo che fa sempre le cose. È carino Pietro, è carino perché ha i suoi alti e bassi. Solo uno risponde, solo uno si mette in gioco. Anche se gli altri hanno il sentimento probabilmente simile a quello di Pietro, perché non voglio pensare che non credano come crede Pietro, ma non hanno il coraggio di esprimere un sentimento vero. Hanno delle paure, hanno paura di sbilanciarsi, hanno paura di dire una cosa e di farne un'altra. E questo è anche il problema. Gesù non l'ha mai fatto, Gesù, come vi ho detto prima, quello che diceva faceva. Pietro invece vuole dire qualcosa, gli altri no, perché hanno paura, si fermano, sono bloccati. E forse qualcuno, conoscendo Pietro, ha detto, lasciamo che risponda lui, tanto è sempre pronto a dare la risposta o giusta o sbagliata, perché a volte ha dato anche risposte sbagliate. Lasciamo che la brutta figura ce la faccia lui. Me lo tengo per me io, quello che rappresenta Gesù, e poi rispondere a questa domanda ed esprimere la risposta soprattutto. Lo posso fare nella mia mente, nel mio cuore, ma pubblicamente che fatica. E se sbaglio, e se dico qualcosa che non va bene e gli altri mi rimproverano, lo sapete che era successo che qualcuno aveva fatto una domanda a Gesù poco prima, anzi ma un po' dopo in questo Vangelo. Giacomo e Giovanni vanno da Gesù e dicono, puoi fare in modo che quando verrà il tuo regno, e loro pensavano su questa terra, io e mio fratello ti stiamo una alla destra e una alla sinistra. Vogliono essere amministratori del regno, leader insieme a Gesù. Questa gliela fanno, questa domanda, la richiesta gliela fanno. Sapete cosa succede? Se leggete dopo, il testo dice che gli altri discepoli erano indignati per quella domanda. Erano arrabbiati. Ma come potete fare delle domande del genere? Idioti! Posso immaginare una cosa del genere? Arrabbiati con loro. Per cui la paura che qualcuno possa dire qualcosa di sbagliato e il rischio di essere poi giudicati e criticati dagli altri c'è, In quell'ambiente c'è. Sono discepoli, sono uomini che devono formarsi ancora. Ecco perché non hanno capito esattamente. La seconda parte lo mette in evidenza questo. Tu sei il Cristo. È interessante perché Marco è lapidario. Tu sei il Cristo, questa è la risposta. Non dice nient'altro Marco. E se è vero, prendiamolo per vero, è possibile almeno, che Marco abbia incontrato Pietro, proprio su quella frase è probabile che Pietro gli ha detto, io ho risposto così a Gesù, tu sei il Cristo. Se Marco e Pietro erano amici e Marco è stato un discepolo di Pietro, probabilmente questa frase ha un'autenticità maggiore degli altri Vangeli. Non che gli altri Vangeli si sbagliano, ma sapete che a volte si aggiungono delle cose che forse sono state sentite. Lui va direttamente alla fonte. E chissà se Pietro non abbia detto a Marco, io gli ho detto così al Signore, quando Marco ci ha chiesto, per voi chi sono io? Tu sei il Cristo. Ed è bello questo, da un lato. Però è anche vero che Pietro probabilmente non aveva capito esattamente. E qui c'è una lezione anche per noi, chissà quante volte anche noi sentiamo dire o diciamo tu sei il Cristo, Signore, tu sei il Cristo, sei il mio Salvatore. Poi Pietro, quando vede in Gesù il Cristo e lo dichiara che è il Cristo, poco dopo lo sappiamo tutti, quando Gesù parla del suo, nell'Evangelo sempre di Marco, ma anche negli altri Vangeli, al capitolo 8, versetti da 31 a 33, leggo, poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose e fosse respinto dagli anziani, dei capi, dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente Gesù, dice il testo. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma tra le parole che Gesù dice, in realtà mi colpiscono. Gesù dice che avrebbe sofferto, sarebbe stato respinto, quindi non amato, ripudiato, non riconosciuto e addirittura ucciso. Però tra le cattive notizie che Gesù dà su se stesso, c'è anche una notizia importante, perché dice che dopo 3 giorni sarebbe risuscitato. E Pietro di queste parole memorizza soltanto quelle più drammatiche. Si sofferma soltanto sul dramma, ma come? Mi portano via il mio capo, colui che mette la giustizia. Allora, hai paura che Gesù sia respinto e ucciso. E su questo ti soffermi. Ma il fatto che lui ti dice che risusciterà dopo 3 giorni, questo ti passa completamente dalla mente. E vivi con questa paura, tanto è vero che questa paura ti condiziona a tal punto che vai da Gesù e lo rimproveri. Perché se avessi ascoltato bene il discorso di Gesù, non avrebbe rimproverato Gesù, avrebbe detto così sia, amen Signore, ti faranno del male, mi dispiace, ma se tu risorgi, amen Signore, sarà la vittoria. Mi passa di mente, la risurrezione di Cristo mi passa di mente. Allora Gesù, anche se non è un po' in disparte, perché Pietro qui è molto discreto, almeno da quella descrizione di Marco, glielo dice in disparte, non vuole rimproverarlo davanti agli altri, forse per non sentirsi così rimproverato dai discepoli. Gesù si voltò, versetto 33, e guardando i suoi discepoli, cioè Gesù rimprovera, contro rimprovera, fa una replica a Pietro, non a tu per tu. Quando lui rimprovera Pietro, guarda i discepoli, come per dire adesso io ti rimprovero caro, ma questo rimprovero non è solo per te, è per voi. Perché il pensiero che sta esprimendo Pietro in realtà è il pensiero di tutti voi, che ve lo state tenendo dentro per paura di essere giudicati. Pietro sbaglia, ma almeno ha il coraggio di esprimere quello che ha nel cuore. E Gesù lo rimprovera, ma approfitta di quel momento per correggere il pensiero degli altri. Perché lo dice molto bene, ma Gesù si voltò e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro. E io penso che questo rimprovero sia per tutti. E dice, vattene via da me, Satana. Wow, terribile. Ma poco fa hai detto che è il Cristo, adesso vattene via da me, Satana. Perché c'è una parte in te che è condizionata da Satana. Ci sono delle parti in noi, nei nostri pensieri, che probabilmente sono condizionate da Satana. Non significa che siamo posseduti da Satana, ma ci sono delle parti in noi dove Satana ha una sua influenza, come l'ha avuta su alcuni discepoli e forse su tutti. E Gesù invita Satana ad andare via. Perché? Perché c'è Satana che prevale? Lo dice il testo. Non hai il senso delle cose di Dio. Non hai il senso delle cose di Dio. Avere il senso delle cose di Dio è la chiave per capire il regno e colui che porta il regno. Se abbiamo le cose, il senso delle cose di Dio, noi capiamo meglio il regno e capiamo meglio Cristo. Se siamo pervasi nei nostri pensieri dalle cose o dal senso delle cose che non sono di Dio, difficilmente Dio potrà trovare posto nel nostro cuore e nella nostra mente. Ed è per questo che Gesù interroga i suoi discepoli, interroga noi. Nella misura in cui noi partecipiamo alla Santa Cena e diciamo, Signore, per me tu sei il Messia, sei il Cristo, sei il Salvatore, sei il mio amico, sei il mio sostenitore, sei il mio intercessore, il mio sacerdote, il mio sommo sacerdote, sei la mia salvezza. Aiutami affinché quando io mi ritroverò a prendere la Santa Cena, ma quando quando io stesso laverò i piedi al mio prossimo, io posso avere questo senso delle cose di Dio, perché sono quelle le cose che mi permettono di capire chi è veramente il Cristo per me. E Gesù sa molto bene che quella cosa la capiranno soltanto dopo la risurrezione. E infatti dice, stranamente, ma è detto così, ordino loro di non parlare di lui a nessuno. Non erano pronti. Saranno pronti soltanto dopo la morte e la risurrezione di Cristo e ancora più pronti dopo la Pentecoste. Se Gesù ordina di non parlare di lui, è perché non sono pronti. Allora la domanda è, siamo pronti noi a parlare di lui? Stiamo ancora aspettando una Pentecoste nella nostra vita? Perché se non siamo pronti, non parliamo di lui. Perché se tentiamo di parlare di lui e non siamo pronti, ne parleremo male. E probabilmente meglio tacere. Ma che il Signore ci aiuti affinché possiamo essere coscienti di questo bisogno di essere nella Santa Cena, legata a Dio, a quel Dio che in Cristo Gesù si è rivelato, perché possiamo essere pronti e dire, Signore, tu per me sei Cristo, e ti voglio vivere fino in fondo, e voglio manifestare questa tua grazia che hai dato a me. Che il Signore ci benedica. Amen. Vi invito ad alzarvi, vi comunichiamo che ci sono diverse sale, la diaconia fa sapere che per coloro che hanno delle difficoltà magari a salire le scale, c'è una saletta qui alla vostra sinistra, che è quella subito qui, appena si entra. Poi c'è la sala dei giovani, c'è anche una sala qui, no? Sopra c'è il corridoio e la sala dei giovani. Quindi possiamo dividerci dopo la preghiera per il rito della lavanda del credo. Preghiamo. Signore Padre d'amore, grazie perché ci inviti a riflettere su quello che tu sei per noi. Ci aiuti a prendere coscienza anche mentre noi laviamo i piedi al nostro prossimo e soprattutto ci accostiamo alla mensa. Ti chiedo di mandare il tuo spirito su di noi perché possiamo capire la portata di questo rito e la gioia di parteciparvi. La tua grazia, la tua saggezza siano con noi. In Cristo Gesù. Amen.
Per la benedizione finale, vi invito di alzarvi in piedi. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù Cristo con amore